shut your mouth and don't be raising cans. I ain't I that don't burn no coal at all. I don't burn no coal at all. The coal I burn, everybody says I cannot go.
Capitolo XIV. Evangelina. Il Mississippi, che bacchetta magica mutò le sponde di questo fiume, da che Chateaubriand, nella sua prosa poetica, lo descrisse come errante tra foreste immense, tra solitudini inesplorate, tra maraviglie mai viste del regno vegetale e animale. In pochi anni, quelle scene incantatrici, piene di selvaggia poesia, quelle terre di sogno si trasmutarono in una realtà non meno meravigliosa e imponente. Quale altro fiume nel mondo reca all'oceano i tesori e il traffico di un paese simile a questo, d'un paese privilegiato i cui prodotti abbracciano quanto vi è tra i poli ed i tropici? Quelle onde veloci e spumeggianti sono l'immagine fedele dell'operosità commerciale d'una razza ardita e vigorosa più che non fosse mai alcun popolo dell'antico mondo. Oh, piacesse a Dio che in tanta prosperità non venissero a mischiarsi le lacrime degli oppressi, i gemiti dei derelitti, gli acerbi lamenti che poveri cuori ignari sollevano a un Dio sconosciuto, invisibile e tacito, ma che pure verrà a redimere tutti gli infelici. Gli ultimi raggi del sole strisciano lievi e tremolanti sulle acque del larghissimo fiume. Le canne di zucchero scosse dal venticello, i bruni cipressi da cui pendono ghirlande di musco grigiastro, staccano sul fondo dorato. Il piroscafo sopraccarico prosegue il suo viaggio. Le balle di cotone, ammonticchiate sulla tolda, lo fanno somigliare a una massa quadrata che corre sul fiume. Noi dureremo un po' di fatica a trovare in questo naviglio il nostro amico Tom, fra tanta massa di merci e sì gran moltitudine di persone. In parte a cagione delle raccomandazioni del signor Shelby, in parte per la sua indole quieta e inoffensiva, Tom si era insensibilmente acquistato la fiducia dello stesso Haley. Sulle prime questi lo aveva attentamente sorvegliato di giorno e caricato di catene la notte, ma la placida rassegnazione e l'apparente serenità di Tom lo avevano indotto a tenerlo con assai meno rigore e già gli concedeva, sotto parola d'onore, di andare e venire liberamente sul vascello. Sempre cortese e tranquillo, sempre disposto a prestar servigio, a porgere aiuto ai marinari, egli si era procurato la stima di tutti e si associava alle loro fatiche, volenteroso come se fosse stato al lavoro in una piantagione del Kentucky. Quando vedeva di non aver da far nulla, si ritirava in una specie di nicchia, da lui formatasi tra le balle di cotone, per studiarvi la sua Bibbia. E qui vi appunto ora lo troviamo. 100 miglia prima di arrivare alla Nuova Orleans, il fiume ha un livello più alto delle terre che attraversa e volge la massa furiosa delle sue acque fra immensi argini dell'altezza di 20 piedi. Il viaggiatore, in piedi sulla tolda, signoreggia con lo sguardo tutto quanto il paese come dalla sommità di un castello galleggiante. Tom poteva scorgere dunque nelle piantagioni della riva un'immagine della vita che gli era serbata. Discerneva da lungi gli schiavi al lavoro, vedeva le lunghe file di capanne dove essi abitano stendersi lontano dal palazzo del padrone e mentre quella scena si svariata passava dinanzi a lui, il suo povero cuore troppo debole si volgeva verso le piantagioni del Kentucky all'ombra degli antichi faggi, verso la casa del signor Shelby coi freschi ed ampi portici e lì vicino la sua capanna tutta coperta di rosai e begonie. Gli sembrava di vedere i noti volti dei suoi compagni cresciuti con lui fin dall'infanzia. Sua moglie, tutta intenta a preparar la cena, udiva gli scrosci di risa dei suoi figliuoli e il bisbigliar della sua fantolina ritta sulle sue ginocchia. Ma un tratto svaniva ogni cara immagine e gli tornavano dinanzi le piantagioni di canne di zucchero e udiva l'alto fragore delle macchine del battello. E tutto gli diceva purtroppo che il tempo felice era irreparabilmente trascorso. In un caso simile voi scrivereste a vostra moglie, dareste vostre notizie ai vostri figliuoli. Ma Tom non sapeva scrivere, Per lui la posta era come se non esistesse e l'abisso di separazione non poteva essere valicato né da una parola d'amore né da un segno di vita. Non è dunque strano se alcune lacrime gli cadono sulla Bibbia, aperta lì sopra una balla di cotone, mentre il suo dito paziente, guidandogli l'occhio di parola in parola, lo aiuta a rintracciarne le promesse. Avendo imparato tardi a leggere, Tom non leggeva correntemente e durava fatica a passare da un versetto all'altro. Ma per buona sorte quel libro nulla perde a essere in una certa guisa compitato. Pare anzi che tutte le sue frasi, come verghe d'oro, debbano essere pesate ad una da chi ne voglia comprendere il valore inestimabile. Seguiamolo un istante, mentre egli va dietro alle parole col dito e le pronunzia sottovoce. Il vostro cuore non si turbi. Voi credete in Dio, credete anche in me. Vi sono parecchie sedi nella casa del Padre mio. Vado a prepararvi colassù un posto. Gli uomini istruiti, quando leggono il Vecchio o il Nuovo Testamento, sono arrestati da numerosi dubbi. Mille questioni di autenticità del manoscritto, di esattezza nelle traduzioni, pongono alla tortura il loro intelletto. Ma non era così per il povero Tom. Per lui tutte le parti della Bibbia erano sì evidenti e sì divine che la possibilità di un dubbio non entrava mai nel suo semplice cuore. Dovevano pure essere vere quelle promesse, poiché altrimenti come avrebbe potuto vivere? La Bibbia di Tom, sebbene non fosse arricchita di note o di commenti in margine da alcun dotto chiosatore, era abbellita da certi tratti e geroglifici di invenzione di Tom stesso, che lo aiutavano meglio di quanto avrebbero potuto fare sapienti dissertazioni. I figli del suo padrone, e Giorgio specialmente, avevano l'uso di leggergliene spesso qualche brano, e quando un passo gli dilettava l'orecchio o gli commuoveva il cuore, egli lo segnava subito con la penna. Così che la sua Bibbia era tutta coperta da una varietà di segni e di indicazioni che gli rendevano facile di trovare i suoi passi prediletti senza essere costretto a percorrere i versetti intermedi. Ciascun passo gli ricordava una scena della sua vita domestica o alcuna delle sue perdute gioie. Quella sua Bibbia conteneva quanto gli restava della vita scorsa e la promessa di una vita futura. Nel numero dei passeggeri si trovava un giovane signore della Nuova Orleans, di famiglia ricca e onorata, chiamato Saint Clair. Aveva seco una fanciulla di 5 o 6 anni ed una signora parente di lui che pareva addetta a custodir la bambina. Tom l'aveva osservata sovente, essendo essa di quelle creaturine che non si possono dimenticare dopo averle viste una volta. Fanciullette dal piede leggero, con lo sguardo curioso e che, al pari dei raggi del sole o della brezza estiva, non si lasciano rinchiudere in uno spazio ristretto. Nelle forme essa era la perfezione della bellezza infantile. Aveva tutta la grazia aerea di una immagine mitologica. Il suo leggiadro viso attraeva gli sguardi non tanto per la rara beltà delle fattezze, quanto per un'espressione profonda e meditativa che toccava l'anima di chi la guardava, fossero persone colte o ignoranti. Una singolare nobiltà si scorgeva nel portamento della testa, del collo, di tutta la persona di lei. I lunghi capelli che le ondeggiavano intorno al viso e alle spalle come una nube dorata, la celeste gravità dei suoi occhi azzurri ornati di lunghe e brune ciglia la distinguevano da tutti gli altri fanciulli della sua età. Cosicché essa attirava ogni sguardo quando correva da un capo all'altro del piroscafo. Peraltro non si poteva dire che la fosse una fanciulla malinconica. Anzi, un'innocente gaiezza aleggiava sopra le sue sembianze infantili e accompagnava i suoi movimenti. Ella era sempre in moto, con un lieve sorriso sulle rosee labbra, ed ora sembrava che volasse, tanto era lieve nel correre, ora canticchiava come nell'ebbrezza di un sogno felice. Suo padre e la sua custode erano continuamente a inseguirla, ma appena l'avevano raggiunta, essa guizzava loro dalle mani come una nube d'estate. Sempre vestita di bianco, svolazzava dappertutto come un'apparizione ed ogni angolo recondito era stato rallegrato dalla sua testina d'angelo. Talvolta il fochista, coperto di sudore e di fumo, incontrava gli sguardi della fanciulletta, rivolti prima con stupore giù nell'ardente fornace, indi fissi su lui con terrore e compassione, credendolo esposto a un gran pericolo. Il pilota sorrideva quando il bel visetto si mostrava un istante dietro i cristalli del suo camerino. 100 volte al giorno si udivano voci aspre benedirla, si vedevano facce rozze sorridere al suo avvicinarsi e quando essa, arditella, si arrischiava in passi pericolosi, tutte quelle mani nere e callose si stendevano a gara per darle aiuto. Tom, che possedeva al massimo grado l'affettuosa e mite indole della sua razza, con sollecitudine ognora crescente seguiva la bella creaturina. Gli pareva che avesse alcunché di celeste e quando scorgeva la bionda sua testa dietro una balla di cotone ed ella fissava su lui quei risplendenti suoi occhi, gli sembrava di vedersi apparire uno degli angeli del suo Nuovo Testamento. Spesso egli la vedeva girarsi malinconica presso il luogo dove Haley teneva il suo branco d'uomini e donne in catene. Essa introducevasi fra gli schiavi, li osservava ad uno con dolorosa ansietà e con le sue manine talora sollevava le loro pesanti catene, indi s'allontanava con un sospiro. Talvolta sopraggiungeva con un piccolo carico di frutta e di paste dolci, le distribuiva loro con la massima contentezza, poi spariva. Tom osservò a lungo la fanciullina in silenzio prima di avventurarsi a fare più intima conoscenza con essa. Aveva in pronto molte maniere per trarre a sé il cuore dei bambini e risolse di servirsene destramente. Sapeva fare canestrini con noccioli di ciliegie, volti grotteschi col frutto dell'ippocastano e niuno lo vinceva nella fattura di zampogne e di zuffoletti. I ninnoli che egli teneva riposti nelle sue tasche, già adoperati per il trastullo dei figli dell'antico suo padrone ed ora tirati fuori l'un dopo l'altro con notevole parsimonia, valsero d'introduzione ai trattati di amicizia. La fanciulla era ritrosetta, benché fosse spinta ad immischiarsi in tutte le cose, e non restava facile addomesticarla. Nei primi giorni, appollaiata come un canarino sopra una balla di merci, essa guardava in silenzio Tom lavorare, né accettava i suoi doni, ma in breve si formò tra loro una perfetta confidenza reciproca. «Come vi chiamate, damigella?» le domandò egli quando gli parve di potersi arrischiare tanto oltre. «Evangelina St. Clair», rispose la fanciulletta. «Ma il babbo e tutti gli altri mi chiamano Eva. E voi come vi chiamate?»
«Il mio nome è Tom, ma nel Kentucky solevano chiamarmi zio Tom».
«Ebbene, vi chiamerò anch'io zio Tom, perché vi voglio bene. Ditemi un poco, dove andate ora, zio Tom?»
«Non so, madamigella Eva».
«Non lo sapete?»
«No. Sarò forse venduto a qualcuno, ma ignoro a chi».
«Il mio babbo potrebbe dunque comperarvi»,
disse vivamente Eva.
«E se vi compra sarete contento, ve l'assicuro. Fin d'oggi io lo pregherò».
«Ve ne sono ben grato, madamigella».
Il piroscafo si fermò per provvedersi di legna. Evangelina udì la voce di suo padre e gli corse incontro. Tom andò ad offrire i propri servigi a coloro che caricavano legna e fu tutto affaccendato in quel lavoro. Evangelina e suo padre, appoggiati al parapetto, osservavano come il piroscafo prendeva le mosse dalla riva. Già la ruota aveva fatto 2 o 3 giri, quando un piede messo in fallo fece perdere l'equilibrio alla fanciulla, che cadde nel fiume. Il padre suo, non sapendo più che cosa si facesse, stava per lanciarsele dietro, ma qualcuno lo trattenne, visto che un soccorso più efficace era dato alla piccina. Tom, ritto sul ponte inferiore all'istante della caduta di lei, la vide fare un tonfo nell'acqua e sparire. In un attimo la seguì. Il largo suo petto e le sue braccia vigorose lo tennero a galla fino a che, in 2 o 3 minuti secondi, essa ricomparve. Ed egli subito l'afferrò, seguendo a nuoto il piroscafo col suo prezioso carico, mentre, per uno spontaneo impulso, centinaia di mani si stendevano per riceverlo. In pochi istanti suo padre la recava tutta grondante e svenuta nella camera delle donne, dove, come suol farsi in tali casi, fu oppressa in certo modo di cure amorevoli, con una gara in cui la troppa benevolenza era quasi un impedimento al suo riaversi. Il dì seguente, con un tempo di calma e di gran calore,
il battello giungeva alla Nuova Orleans. Era uno scompiglio generale. Ciascuno preparava qualche cosa sua o radunava i propri oggetti. L'equipaggio era intento a ripulire e lustrare ogni parte del naviglio affinché fosse tutto splendido e festoso per la sua entrata nel porto. Seduto sul ponte inferiore, con le braccia incrociate sul petto, il nostro amico Tom volgeva spesso gli inquieti suoi sguardi verso un gruppo di gente all'altra estremità del battello. Colà era la bella Evangelina, un po' più pallida del giorno prima, ma riavutasi pienamente dal suo sinistro. Presso a lei, ritta, stava un giovane di forme eleganti, a metà sdraiato sopra una balla di cotone, con un portafogli aperto sulle ginocchia. Era facile riconoscere in lui il padre di Evangelina, dal portamento nobile e grazioso del capo, dai grandi occhi, dai capelli bruni dorati. Solo l'espressione della fisonomia era differente. Gli occhi suoi, uguali di forma e di colore a quelli di Evangelina, nulla avevano della soavità mistica di quelli della sua figlioletta. Il suo sguardo era franco, ardito, luminoso, ma di un lume tutto terrestre. Un'espressione di fierezza e di sarcasmo si leggeva sulle sue labbra ed una gran disinvoltura, unita a un sentimento di superiorità pieno di grazia, si palesava in tutti i suoi movimenti. Egli, con una certa aria di noncuranza e con un buon umore comico o disdegnoso, porgeva orecchio alle parole di Haley, il quale intesseva le lodi della sua merce. «Insomma, tutte le virtù morali e cristiane sono racchiuse in questo portafoglio di marocchino», egli disse quando Haley ebbe finito. «Orsù il prezzo, brav'uomo, non mi fate una domanda indiscreta e vedremo di intenderci». «Bene», fece Haley, «chiedendovi non più di $1,300, io mi rifaccio appunto delle spese, non ci voglio guadagnar nulla». «Oh, poveretto!» esclamò il giovane fissandolo con uno sguardo beffardo. «Voi lo ponete a sì buon mercato, ne son certo, per riguardo mio». «Senza dubbio, la vostra signorina pare che ne sia incapricciata ed è cosa naturalissima». «Ne convengo, essa invoca la bontà vostra, ma poiché ci fate entrare di mezzo la carità cristiana, che ribasso voi farete per contentare questa damigella la quale ne è incapricciata?» «Ecco, esaminatelo bene», riprese il mercante. «Guardate un poco le sue membra, il suo petto robusto e forte come un cavallo. Guardate che testa! La fronte alta denota un negro intelligente, buono a ogni cosa. Vedete, quand'anche egli fosse inetto e scemo, varrebbe molto solamente per la sua corporatura. Le sue facoltà poi ne accrescono assai il valore. È dotato di sì rara intelligenza che può governare da sé solo i beni del padrone. Ha una vera attitudine per gli affari». «Male, malissimo, egli sa troppo», disse il giovane con lo stesso ghigno beffardo, «e non avrà gran fortuna nel mondo. Cotesti abili negri non sanno far altro che fuggire, rubare i nostri cavalli e mettere una confusione diabolica dappertutto. Orbene, $200 vi basteranno, spero, per le sue qualità d'ingegno». «Voi parlate bene, ma bisogna tener conto dell'indole di Tom. Posso mostrarvi gli attestati del suo padrone ed altri ancora. Egli è pio, devoto e umile come ve ne son pochi a questo mondo. Perciò nel suo paese lo chiamavano il predicatore». «E io potrò farne il cappellano della famiglia», soggiunse il giovane. «Bella idea, la religione può dirsi una merce piuttosto rara in casa mia». «Voi ora dite per Celia. Che ne sapete? Non me lo date per un predicatore? Da qual sinodo o da qual concilio fu esaminato? Orsù, vediamo le carte se non vi incresce». Haley avrebbe potuto perdere la pazienza qualora il tono scherzevole del giovane non gli avesse lasciato intravedere un bel profitto alla fine dei conti. Egli trasse dunque dalla tasca un portafoglio unto e bisunto del quale si diede a esaminare il contenuto attentamente e il giovane lo guardava in aria di noncuranza e di disprezzo. «Oh, babbo, compralo! Quanto lo pagherai non importa!» gli sussurrò all'orecchio teneramente Evangelina, saltando sulla balla e gettando le braccia al collo di suo padre. «So che hai molti denari e poi mi piacerebbe tanto di averlo».
«E che vuoi farne, Eva mia? Pensi di servirtene da fantoccio o da cavallo di legno?»
«Io voglio farlo contento».
«È una ragione certamente originale». Qui il mercante presentò l'attestato del signor Shelby al giovane, che lo prese con la punta delle dita e vi gettò uno sguardo indifferente. «È uno scritto da signore», disse, «e redatto a dovere.
ma io sono incerto appunto per il suo ardore religioso», soggiunse voltando gli occhi in modo espressivo. «Il paese ribocca di gente pia. I candidati alle elezioni sono tutti religiosissimi e le cose vengono fatte con tanta religione nello Stato e nella Chiesa che ognuno si aspetta di essere gabbato ogni momento. Del resto io non so qual credito abbia ora la religione sul mercato. Su via, ditemi, quanti dollari valutate la pietà del vostro negro?» «Avete un bel celiare», disse il mercante, «ma alla fine io non parlo senza criterio. Bisogna distinguere in fatto di religione. In alcuni è ipocrisia. Vi sono persone che frequentano le adunanze pie e cantano e sermoneggiano, ma costoro non sono nulla di buono, siano negri o bianchi. Quella però di cui vi parlo è d'un genere tutto diverso e io la vidi più volte con i miei occhi. Essa rende i negri miti, placidi, composti e per nulla al mondo essi farebbero una cosa che loro sembri cattiva. Del resto avete letto quello che di lui scrive il suo antico padrone». «Sentite», soggiunse il giovane traendo il portafogli e cominciando a contare i biglietti di banca. «Se mi garantite che io posso comprare questo genere di religione e che sarà posta per mio conto nel libro di lassù, non starò a lesinare tanto nella spesa. Che ne dite?»
«Oh, non garantisco di nulla io», disse Haley. «Credo che ciascuno dovrà render conto delle azioni proprie senza giovarsi delle altrui».
«In tal caso è increscioso pagar tanto per la religione di un negro e non poterne trarre alcun profitto in un luogo dove essa occorre maggiormente». Mentre diceva così, il giovane porse ad Haley alcuni biglietti. Indi soggiunse: «Ecco, vecchio mio, contate il vostro denaro».
«Va bene»,
fece Haley, tutto raggiante di contentezza, e traendo di tasca un calamaio di corno si pose a stendere un atto di vendita che un istante dopo consegnò a Sinclair. «Vorrei sapere, se si facesse l'inventario della mia persona, quanto potrei costare», disse il giovane dopo aver osservato appena la carta. «Un tanto per la forma della mia testa, un tanto per le braccia, un tanto per le gambe e per giunta un tanto per la mia educazione, per l'istruzione, per l'ingegno, per la moralità, per la religione. Quest'ultimo articolo, per esempio, non porrebbe un grande aumento di prezzo, credo. Ma vieni qua, Evangelina». E prendendo per mano la figlia, attraversò il bordo e si recò a prendere possesso del suo nuovo acquisto. Messa alla punta del dito sotto il mento di Tom, gli disse, col più gaio umore: «Guarda, Tom, ecco il tuo nuovo padrone. Che te ne pare?» Tom sollevò il capo. Non era possibile vedere quel volto pieno di gioventù e di brio e non sentirsene vinti nell'anima. Gli occhi di Tom si inumidirono e col più vivo del cuore egli esclamò: «Dio vi benedica, padrone!» «Lo spero almeno, e più per merito delle tue preghiere che non delle mie. Orsù, dimmi un poco, sai guidare i cavalli, Tom?»
«Sì, padrone, il signor Shelby ne aveva molti».
«Benissimo, io ti farò cocchiere, a condizione che tu non ti ubriachi più di una volta alla settimana, eccetto i casi straordinari». Tom parve non meno sorpreso che mortificato di questo detto offensivo.
«Non mi ubriaco mai, signore».
«La stessa canzone l'ho sentita ripetere altre volte. Vedremo al fatto. Sarebbe ottima cosa per tutti i riguardi se fosse la verità. Sta di buon animo, figliuolo mio», soggiunse egli affettuosamente nel vedere che Tom aveva preso un'aria triste. «Io non dubito delle tue eccellenti intenzioni».
«Potete esserne certo, padrone», rispose Tom.
«E voi sarete contento», soggiunse Evangelina. «Il babbo è molto buono e tratta bene tutti, ma gli piace di celiare».
«Il babbo ti è molto obbligato di questa raccomandazione», disse Sinclair ridendo, e si allontanò.
Woman I love, she must be out of town. Woman I love.